presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone collezioniste, quelle a cui non basta un solo esemplare di un oggetto, devono averne tutte le varianti esistenti, forse perché aspirano all'idea platonica dell'elefantino di ceramica e non al suo accidente, chissà. Quelle che mangiano dosi eccessive di cioccolato zuccherosissimo pur di avere la squadra completa dei fruttini olimpionici, quelle che passano al setaccio i mercati delle pulci alla ricerca del portauovo in maiolica, della moneta fuori corso, del francobollo timbrato. Questo martedì 10 marzo è tutto per voi, proprio quello che vi mancava per concludere l'album.
Cosa sono i fruttini olimpionici?
Non lo so, li ho inventati, però ho immaginato che ci potessero essere.
Ah, io ci ho creduto. Volevo subito collezionarli.
Vero? Pensa che io ho un amico che di lavoro fa questo, inventa le sorpresine degli ovetti.
Bello.
È un lavoro difficilissimo.
Immagino, sta sempre lì che pensa.
No, ma perché poi è una, essendo un'azienda internazionale, deve tenere conto delle sensibilità di tutto il mondo.
Di tutte
quindi,
le festività, di tutte le possibilità.
Devi stare attento, metti il maiale. Non ti piace trovare
attenzione.
Mai il cane. Anche lì è attenzionissimo proprio. Se, secondo me, il fruttino olimpionico
va bene.
Stasera gli scrivo e glielo dico. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno, ogni colore del cerchio un fruttino.
Anche. Volevo dire che te la sei cavata egregiamente ieri.
Eh sì, per la tu parte... dormivi, me la son cavata eccezionalmente.
Per la parte che ho avuto modo di ascoltare, sì, te la sei. È stato molto, mi è piaciuto molto poi l'incontro che hai fatto con Lele Liguori e Giuseppe Mazza sull'idea di maschio. Sì, mi è piaciuto.
A quel punto eri sveglia.
A quel punto ero sveglia, sì, erano le 11.
Buongiorno, bentornata. Vabbè, ma quanto sei mancata.
Addirittura.
Ormai è faticosissimo far da soli, è quasi senza senso, lo sai? Un tempo mi sembrava così interessante.
Mi hai detto che era la tua dimensione ideale?
È venire qua la mattina, leggere i giornali con calma, trovare un filo. Ma è tristissimo, solitario, ma
ormai
final
è così.
Quasi, come Galeano. Vabbè,
e ormai siamo
dai.
Così.
Allora dai, ti dedico questa.
Grazie. Sono il tuo mondo, Claudio.
E noi siamo i Comunards, lo sai?
I Comunardi!
Buongiorno e buongiorno a tutti voi, Comunarde e Comunardi di questa primavera padana. Il Jimmy Somerville.
Adorabile Jimmy Somerville. Ci domandavamo che fine avesse fatto, prima o poi.
Eh sì, da qualche parte farà qualcosa, no?
Speriamo che canti ancora. Sarebbe caldo.
Adesso te lo guardo.
Sarebbe bello.
Mentre tu leggi, io adesso lo scopro.
Allora, come prima segnalazione dal Fatto Quotidiano, Camilla Tagliabue ci racconta di un libro particolare di Charles Baudelaire e Honoré d'Aumier, Elogio del Brutto. Baudelaire, insomma, lo conoscete, poeta maledetto, quello dei fiori del male, aveva anche questo côté molto, diciamo, sarcastico e satirico. Scrive Camilla Tagliabue: fair is foul and foul is fair. Bello è brutto e brutto è bello, cantano le streghe del Macbeth. Dirige l'orchestra William Shakespeare, mentre la cover è di Charles Baudelaire, 1821-1867, la cui passione per l'orrido è nota, bruttone in primis. Maledetto poeta che si scopre ora raffinato satirico e teorico dell'estetica. Venerdì esce il suo Elogio del Brutto. La vita felice, raccolta di scritti su sgradevolezza e comicità, grottesco e parodia, impreziosita dalle sculture di Honoré d'Aumier e da alcuni inediti, come Il Salon della Caricatura. Il risultato è un manifesto degno di Charlie Hebdo, che prende in giro la società civile e incivile, così come i potenti e i loro lacchè. Il Salon è in vero un saloon, una ferocissima critica in versi e contro tutti. Fine umorista, Baudelaire si cimenta qui con l'ironia, lo sberleffo e con armi pacifiche, penne e pennelli. Il nemico da sbertucciare è un plotone variopinto, servile e fazioso, che popola i giornali o i tribunali, le gallerie e le librerie. Ecco l'editore sussiegoso che si inginocchia a ogni lettore, o la stampa candida come un frugoletto che sa solo dare diletto. Sfilano i giurati morti, gli architetti storti, chi prega a priori, gli eroi di guerra, i pittori pasticcioni, i cui quadri sono meglio di profilo che di faccia, come asparagi le betulle ha dipinto, di prendere legnate l'artista è in procinto. Ciao Wok, il perfido Charles sa cogliere di fiore in fiore il male, i signori grassocci, gli amanti babbei, i professori somari, i prelati pavoni, i nobili dal cervello piatto, gli italiani scellerati, la signorina contessa vecchia pergamena che non ha più nulla di naturale. Ma, chiosa l'autore, non datemi della serpe o del maiale, se nel mio intento sono stato un po' bestiale. Il bersaglio preferito sono le élite, non solo della politica ma anche del demi-monde culturale, intellettuali, artisti e quel pubblico dei giorni riservati che frequenta mostre, spettacoli e concerti, tipici a Parigi. Vivono grassi e agghindati, tanto brutti che a Sparta li avrebbero annegati. Il cuore del pamphlet è sull'essenza del riso, un articolo di filosofo e artista precursore di Bergson, Freud e Pirandello. Baudelaire ridà dignità artistica all'umorismo e alla satira in una Francia in piena restaurazione, spenti i fuochi rivoluzionari. È degno di attenzione l'inserimento del bello nelle opere che rappresentano all'uomo la sua bruttezza morale e fisica, e questo spettacolo deplorevole suscita in lui un'ilarità incorreggibile. La risata è satanica, quindi profondamente umana, e il grottesco è il comico assoluto sulla scorta di Rabelais e Molière e nel solco della commedia dell'arte, degli Arlecchino e dei Pierrot. Chiudono l'antologia i ritratti di alcuni caricaturisti e le sculture di Daumier, commissionate da Charles Philippon, fondatore della rivista satirica Le Chiarivari. La serie vuole essere un monumento alla stupidità contemporanea e infatti è subito censurata e fatta sparire dal mercato. Ancora nel 1927 gli eredi propongono le opere al Louvre, che però declina. Dal 2005 le plastiche fanno parte della collezione del Museo d'Orsay. Lo scandalo è palese. Queste celebrità del juste milieu, il giusto mezzo, sono rappresentate in pose orride, oscene, perciò spassosissime. Clown scimmieschi, ebiti imparruccati, strabici impettiti, appisolati incravattati, tragediografi smorfiosi. E le loro biografie sono persino più esilaranti, tanto meschine da risultare fantastiche, tanto brutte da essere belle. Il conte di Montlosir, ad esempio, è un fan della schiavitù, quindi scelto come giudice nel processo contro i manifestanti che si ribellano al divieto di associazione. Risultato? Repressione e censura preventiva di qualsiasi foglio stampato. Il barone d'Argout, invece, è ministro delle belle arti, noto per avere domandato al suo segretario chi sia quel tal Rembrandt di cui si vuole acquistare un dipinto. Dopodiché viene promosso a governatore della Banca di Francia. Che horror, che ridere. Il libro è Elogio del Brutto, Charles Baudelaire e Honoré Daumier, esce per La Vita Felice.
Che editore, La Vita Felice?
Sì.
Non lo conoscevo.
Nemmeno io.
E per una vita felice bisogna...
essere liberi!
Florence and the Machine.
I'm free. La seconda segnalazione è una storia molto bella che mi è piaciuto molto leggere, spero vi interessi. La racconta Angelo Pannofino oggi su Domani. Oggi su Domani, trovare il volto di una voce, l'Omax e quel puzzle tra i trulli. Come dimostrano i casi di Robert Langdon e di Harry Walton Jones Jr., detto Indiana, è possibile realizzare ottimi film d'avventura anche se i protagonisti sono professori di iconologia religiosa o archeologi. Succede anche nella realtà. In questo folk thriller, un po' giallo, un po' road movie, i protagonisti sono due antropologi, per l'esattezza etnomusicologi. Essendo una storia vera, non ci sono nazisti esoterici, templi maledetti o templari assassini. Tocca accontentarsi di trulli, contadini e antichi canti popolari. Ma gli ingredienti per renderla avvincente non mancano. Ci sono due eroi, una fuga dall'FBI, un'avventura on the road, un furto, un mistero e, ovviamente, un colpo di scena. A raccontarmela è Massimiliano Morabito, uno dei due protagonisti, etnomusicologo, musicista e ricercatore indipendente che a questa vicenda ha dedicato 25 anni della sua vita e un libro, Alan Lomax, un americano, nella Valle dei Trulli, CGS Edizioni. Il suo racconto inizia in un pomeriggio del 1933 nel profondo sud degli Stati Uniti, in Texas. Un contadino nero di nome Blue guarda un aggeggio che non ha mai visto prima, è un dittafono, ma lui non lo sa. Un uomo bianco glielo ha piazzato davanti e poi gli ha chiesto di cantarci dentro un canto della sua gente, di cantare il blues. L'uomo bianco è l'altro protagonista di questa storia, nonché uno degli eroi di Morabito. Il suo nome è Alan Lomax, 1915-2002. Etnomusicologo, antropologo, conduttore radiofonico, autore, attivista. Lomax è una delle figure più importanti della storia dell'etnomusicologia e della musica del Novecento. Oggi per molti è colui che ha fatto scoprire al mondo la musica blues, ma Lomax non la vedeva così. Quale fosse il senso profondo del suo lavoro di ricerca e documentazione? Lo avrebbe capito quel pomeriggio del 1933. Succede che Blue, convinto che all'altro capo di quell'arnese ad ascoltarlo ci sia il presidente degli Stati Uniti, prima di cantare gli parla. Ora, signor presidente, non può nemmeno immaginare quanto ci trattino male qua giù. Le rivolgo il mio canto e le mie parole perché spero che potrà venire qui a fare qualcosa per la povera gente del Texas. Ed è in quel momento probabilmente che Lomax capisce il vero scopo del suo lavoro, dare voce a chi non ne ha, agli ultimi. Un approccio che con la caccia alle streghe degli anni 50 puzza di comunismo a chilometri di distanza. Lomax affiuta l'odore di bruciato del rogo che l'FBI sta allestendo per lui e fugge verso terre più tolleranti, l'Europa. Viaggia tra le comunità rurali, ne registra canti, musiche, fa foto e filmati. Dopo Gran Bretagna e Spagna arriva in Italia, a Roma. Scopre che un lavoro di ricerca e documentazione etnomusicologica su scala nazionale non era mai stato fatto. Lo faccio io, dice. Cosa volete che sia guidare per 300 km al giorno per uno che è abituato alle distanze del Texas? Quindi parte per un on the road di 6 mesi su stradine secondarie alla scoperta di un'Italia anch'essa secondaria, rurale, contadina, arretrata, ancestrale, povera. E così è così anche la Valle d'Itria, al centro della Puglia, dove Lomax arriva il 18 agosto 1954. I trulli non sono ancora dimore chic, ma scomodissime abitazioni circolari, e le masserie ospitano bestiame e non turisti altospendenti. Si ferma a Loco Rotondo 2 giorni. Registra 17 file audio, scatta molte foto e se ne va. Il sindaco, onorato della visita, chiede una copia del materiale raccolto. Restituire oggetti, opere d'arte o documenti audiovisivi ai legittimi proprietari non era ancora il tema bollente che è oggi all'interno del dibattito della decolonizzazione di musei e istituzioni culturali, ma lo stava diventando. Eppure Lomax non restituirà mai quei materiali. Perché? Un furto. Dopo la Puglia va in Campania e lì viene derubato dei taccuini in cui sono annotati i nomi delle persone che ha incontrato, registrato e fotografato in Valle d'Itria. Sono in uno stato di shock, scrive nel suo diario. La richiesta del sindaco di Loco Rotondo rimane quindi inevasa fino a quando, quasi 50 anni dopo, entra in scena Massimiliano Morabito. Studia etnomusicologia al DAMS e decise di ampliare il lavoro di documentazione iniziato da Lomax, registrare quello che non era stato registrato. Oggi ha 44 hard disk da 4 terabyte di registrazioni sul campo, canti antichi in cui c'è la storia di un popolo. Sono i nostri blues. Attraverso questi canti i contadini raccontavano gioie, sofferenze, rabbia per quello schifo di vita agra e le donne davano sfogo alle loro frustrazioni. Pensavo che il materiale registrato fosse già stato restituito e invece, quando scopre che non è stato possibile farlo perché da 60 anni si ignora l'identità delle persone a cui restituirlo, capisce che è la sua missione scoprire a chi appartengono quelle quelle voci e quelle musiche. Scrive alla figlia di Lomax, Anna, che si entusiasma per il suo progetto e gli spedisce tutti i documenti presenti nell'archivio del padre. La svolta arriva quando sullo sfondo di una vecchia foto nota un pozzo. Lo riconosce ancora lì, in una contrada di Locorotondo. È l'indizio che sblocca l'indagine. Ogni giorno per 4 mesi bussa a tutte le porte di quella contrada, mostra le foto, fa ascoltare gli audio, finché uno dopo l'altro trova tutti i pochi ancora vivi che in quella foto e in quelle voci si riconoscono. Il vuoto è colmato. Tra superstiti ed eredi di chi non c'è più, ora le persone incontrate da Lomax hanno finalmente un nome. Quello che succede dopo è un esempio, piccolo ma emblematico, di cosa può voler dire restituire. Il 28 aprile 2018, nella chiesa della Contrada, Morabito organizza una mostra con le foto di Lomax e invita la comunità. Partecipano tutti, non c'è neanche un posto libero. Dagli Stati Uniti arriva Anna Lomax ed è lei che compie la restituzione. Ci portò una 30ina di DVD in cui aveva inserito sia i file audio sia le fotografie, ne fece dono agli anziani del posto. Fu una sorpresa bellissima. C'è chi piange nel riascoltare dopo 70 anni la propria voce di ragazza o quella dei propri cari ormai morti. E ci sono risate, commozione, malinconia, allegria. E poi un anziano inizia a suonare, qualcun altro a cantare e le anziane signore mostrano a tutti il modo giusto di ballare tra gli applausi, i fischi e le acclamazioni del pubblico. Massi è uno dei miei eroi, detto dalla figlia del suo eroe, è un bel lieto fine per questo folk thriller. Alan Lomax, un americano nella Valle dei Trulli, CGS Edizioni, oggi lo racconta Angelo Pannofino su Domani.
E allora, cosa c'è di meglio della voce di Enza Pagliara, grande interprete del canto popolare salentino, e di questa canzone che si chiama Li Furisi, che è una poesia di Rocco Cataldi, poeta leccese salentino che racconta la fatica dei campi in salentino. Lui è Dario Mucci, a Li Furisi.
Salute gente nata per zappare, salute abbastimenti per la vita, ti esinti guida forza canuppare, ma cala stanga regge alla salita. Salute e grazie per li tanti tuni, cade la terra porti al paese. Petti e zucchini sempre felici stuni e la campagna ride ad ogni mese. È popolata e la cucina te paradiso un'ora per lupare, la madre è sempre bianca de farina, la pace e il piacere uniti stai, ci finno picca solo bascilare se ferma lo progresso a mezza via. Se incanta lo motore nazionale e tende in chianta in terra caristia. Saluta carca e pisa volontà, ti porti la bandiera per sanare, le piaghe della santa civiltà. La fronte de tarlappa de sudore, te incoggia la camisa sul lupietto, si degna de una storia e dell'onore, te meriti la gloria e lo rispetto. Ti esinti a prima fetta da nazione, a vita, pace, o bene la ragione. A vita, pace, o bene la ragione. A vita, pace, o bene la ragione.
E mentre raccontiamo di canzoni e storie che cercano di definire un'identità, c'è chi invece lo fa spostando lo sguardo da un'altra parte. Dice Egeteme il Curan oggi su Repubblica: siamo tutti stranieri su questa terra. La scrittrice, poetessa turca, intervistata oggi da Roberto Saviano, esce in Italia per Bollati Boringhieri con il libro Stranieri come me, un libro in cui si spinge oltre, non raccontando più quello che accade nel mondo, ma l'impatto che gli accadimenti del mondo producono in noi. La domanda che sottende il libro è: e se fossimo tutti stranieri? Se non fosse necessario dover lasciare la propria casa, la propria città, il proprio paese per sentirsi stranieri? Lettere intime scritte con un linguaggio poetico che ci disarma e ci costringe a chiederci quale sia oggi il nostro posto nel mondo. La risposta è lì, nessuno ci chiederà di condividerla, ma l'importante sarà averla trovata. Dice Egeteme il Curan: stiamo tentando di fare qualcosa che è quasi impossibile, ridefinire la casa scollegandola dal luogo fisico e riprogrammare i nostri cervelli che per migliaia di anni sono stati abituati ad associare la casa a un luogo. Forse siamo i pionieri della storia, perché molti in futuro saranno costretti a fare lo stesso, quando i nostri spazi abitativi diminuiranno. Adesso per me la casa sono le persone. Bisogna saperlo, siamo stranieri in questo nuovo mondo, in questa incertezza radicale. Volevo raccontare che lo sfinimento e il dolore che proviamo sono la condizione umana. Ci sentiamo stranieri perché siamo umani e siamo la maggioranza. Volevo trasformare il nostro senso di impotenza in un'idea potente affinché le persone private della loro casa, per via delle condizioni in cui versa il mondo, potessero sentirsi a casa con se stesse, con le loro compagne e i loro compagni umani. Questo è il libro di Egeteme il Curan, si intitola Stranieri come me, Bollati Boringhieri, oggi intervistata da Roberto Saviano su Repubblica.
6:29, dall'altra parte del vetro Emanuele Valenti e Andrea Monti.
La prima edizione del giornale radio, noi torniamo con il meteo tra poco.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows?
Who knows? C'è chi lo sa di fatto, a parte noi che così vaghiamo un po' nella nebbia come stamattina. Non c'era proprio nebbia fitta, c'erano dei banchi, dei banchetti piccoli.
Boschia.
Dei tavolini di nebbia, piccoli. Vabbè, insomma, invece c'è qualcuno che lo sa, e ad esempio Camilla Galli. Buongiorno Camilla.
Buongiorno.
Che giornata avremo
allora,
oggi?
Abbiamo, ecco, sì, abbiamo della appunto foschia, qualche banco di nebbia sulla pianura, ma è nuvoloso anche in montagna, quindi oggi sarà poi durante il giorno nuvoloso, coperto su tutta la regione, con possibilità di deboli piogge e anche qualche rovescio. Le nevicate in montagna sono al di sopra dei 1500 metri. Le temperature massime oggi comunque sono tra 11 e 14 gradi, quindi relativamente mite. E fino a sera, poi domani iniziamo con una giornata nuvolosa, ma poi avremo schiarite soleggiate a metà giornata.
Bene. Quindi un po' di nubi e poi un
domani,
po' di sereno.
Una settimana variabile, sì, una settimana decisamente variabile.
Poca acqua però.
Sì, niente di importante.
Chiede il motociclista.
Sì, devo sapere, portarsi dietro la giacca vento.
Il motociclista.
Sì, magari un po' di più tra venerdì notte e sabato mattina.
Ah, Ah, ci spingiamo più in là con queste previsioni. Va bene, va bene. Grazie mille Camilla Galli e grazie a tutto il centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow. To fly, a wind of a velocity nil. On a high forever to fly. If you want your cup power fill, they call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow. Sudden grace, electric banana, it's bound to be the very next phase. They call it mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow.
Donovan, Mellow Yellow, e tu ridi.
È pieno di doppi sensi questa canzone.
Era abbondanti, era un simpatico weekend ad Amsterdam probabilmente.
Può essere così, tra Electric Banana. Vabbè, allora è un po' lisergico anche questa cosa che sto per leggervi sugli interventi di Meloni a proposito a favore del sì al referendum. Ne scrive Giacomo Salvini oggi sul Fatto Quotidiano. Giorgia Meloni ieri ha fatto proprio quello che aveva annunciato di non voler fare, cioè esporsi in prima persona e politicizzare la consultazione sulla giustizia. I sondaggi e le previsioni degli analisti non sono positivi. Il sito di scommesse Polymarket dà il sì al 42%, il no al 58%, e la Presidente del Consiglio deve spendersi in prima persona contro i giudici che non hanno mai voluto riformarsi e il cui prestigio è stato compromesso, contro la sinistra che ha usato la giustizia per vincere le elezioni facendo capire che non si dimetterà in caso di vittoria del no. Continueremo per la nostra strada, conclude la Premier. Non solo, Palazzo Chigi ha anche deciso di comprare spazi pubblicitari sui giornali. Tra l'altro si parla anche di fact-checking in questo articolo. Le arringhe per il sì sono piene di affermazioni false, dai magistrati mai puniti alle norme utili anche per migranti e sicurezza.
Eh sì, sono pieni i quotidiani della destra ovviamente di questi, come dire, appelli un po' falsati sulla riforma. Il no demolito in 14 minuti è il titolo di Libero. Meloni in campo per il referendum, non si vota sul governo, comunque vada non mi dimetto. I progressisti non useranno più la giustizia quando perdono alle urne, questo qua è un po' il tema. Il giornale, il 99,6% dei giudici si autopromuove. Meloni in campo, andate a votare. La Verità, fermate quei giudici, fanno male ai bambini. I giudici fanno male ai bambini, questa è la verità. E poi, se volete, il Foglio fa questo manualetto: più indipendenza, meno fascismo, spunti pazzi e spericolati per giuro, titolo così in prima pagina: spunti pazzi e spericolati per convincere a cena i sostenitori del no a votare sì partendo dalle loro tesi. Quindi più indipendenza, meno fascismo, sono spunti pazzi e spericolati, se lo dicono da soli, quindi più chiaro di così non ce n'è. La Repubblica, la Premier arruola Sal Da Vinci, la tua canzone è un regalo per sì. Venerdì ha telefonato al vincitore di Sanremo e ha chiesto di usare il brano per i comizi. Per sempre sì, com'è che è quella canzone che sembra tossicissima,
abbastanza,
no? Se pensiamo all'8 marzo. Vabbè, e poi c'è un'intervista a Elie Schlein che ne dice a pagina 17 di Repubblica su vari temi, poi la vediamo.
Oggi sul Fatto Quotidiano c'è anche un'intervista all'ex capo della polizia Franco Gabrielli, che dice: la riforma è pericolosa, voto no, la politica controllerà le toghe. Voto convintamente no, e non perché ritengo che in questo paese non ci sia il problema della giustizia, ma perché l'indipendenza della magistratura è un bene prezioso, una garanzia per tutti, un valore da preservare sopra ogni cosa. Sull'altro fronte, quello del sì, c'è stata un exploit su cui insomma tutta la compagine di governo ora deve un po' lavorare, perché Giusi Bartolozzi, shock sulle toghe, Giorgia vuole la rettifica e Nordio dice spiace, si scuserà. Che cosa ha fatto Giusi Bartolozzi? L'avete sentita anche nel giornale radio. I vertici di Fratelli d'Italia avevano dato un ordine: ora che scenderà in campo la Premier Giorgia Meloni per i sì, bisogna stare attenti a qualsiasi uscita, evitando polemiche che possano oscurare il messaggio del governo. Subito sabato la capo di gabinetto e braccio destro Giusi Bartolozzi ha attaccato a testa bassa i magistrati. In un dibattito di sabato alla TV siciliana Telecor ha detto che finché la giustizia non ti marchia tu non lo capisci. Faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle: votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione. Non solo, la capo di gabinetto del ministro ha aggiunto: io ho un'inchiesta in corso, io scapperò da questo paese.
Allora, i soccorsi della Guardia Costiera trattati come segreto di Stato, in attesa che la Giusi Bartolozzi scappi da questo paese. Vediamo quelli che arrivano in questo paese ma che il governo non ci dice. Siamo a pagina 12 di Avvenire, la denuncia dell'ONG Mediterranea: salvate in mare quasi 200 persone in poche ore, ma nessuna conferma data pubblicamente. Dal 23 febbraio 34 imbarcazioni arrivate a Lampedusa, solo 5 sono stati arrivi autonomi, quindi qualcuno insomma le ha accompagnate. Cosa è successo? Scopriamo che nella notte tra le 2.53 e le 4.26 del mattino, ora locale, una pattugliatore della Guardia Costiera Italiana, nave Fiorillo, è entrata e approdata nel porto di Augusta per sbarcare 140 persone soccorse in mare. I numeri corrispondono ai 3 casi segnalati dall'Alforme, che anche Mediterranea, nel Mediterraneo centrale, voleva andare a soccorrere, ma per fortuna c'era la Guardia Costiera. Sapete che i soccorsi della Guardia Costiera sono il 90% in realtà dei soccorsi. Poche ore prima, mentre il centro di controllo di Malta non rispondeva agli allarmi lanciati dal centralino, Roma diceva: apprendiamo da terzi che avrebbero dato indicazione a una nave mercantile di rimanere a 2 miglia di distanza. Insomma, che cosa scopre? Si scopre che dietro a questo silenzio imposto dalla politica c'è la terrificante concezione del soccorso come pull factor, incentivo alle partenze. Il governo ha silenziato tutta l'informazione della Guardia Costiera come se fosse un segreto di Stato, e quindi non sappiamo, non ci viene detto giorno per giorno quello che succede di soccorsi e di arrivi, perché questo per il governo è un incentivo alle partenze.
E invece continuano ad arrivare in Italia soprattutto armi, lo scrive Giorgio Beretta oggi in prima pagina sul Manifesto. L'età dell'oro è quella delle armi, se sono americane 5 anni di affari. I paesi europei si stanno sempre più armando, ma le armi continuano ad acquistarle soprattutto dagli Stati Uniti, e questo è il dato cruciale che emerge dal rapporto sui trasferimenti internazionali di armamenti pubblicato ieri dallo Stockholm International Peace Research Institute, il SIPRI. Nel quinquennio dal 2021 al 2025 le importazioni dei paesi europei sono più che triplicate rispetto al quinquennio precedente, e nel nostro paese cresce l'export verso i paesi del Golfo e crolla l'alibi dei troppi vincoli.
Stavo pensando che c'è un bellissimo editoriale di Avvenire, vabbè, ma lo leggiamo dopo, se no non ce la facciamo, proprio su questo tema. Avvenire, che apre appunto sui dati del Stockholm Institute Peace Research.
Sì, il titolo è Armi e ancora armi. Sì, certo.
Allora andiamo da West Side Cowboy, visto che fra poco di questo parliamo, del cowboy. Can't see, non si può vedere. You can't see, but you tried. He says better late than never.
Siamo all'estero, Claudio.
Eh sì, cominciamo un po' con gli scenari di guerra, un po' di inviati per il mondo.
C'è Francesca Cafferri di Repubblica a Gerusalemme, ci racconta, ci dice della Turchia che la NATO ha intercettato un nuovo missile iraniano e anche il Bahrain è sotto tiro. Scrive Francesca Cafferri: al decimo giorno l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'Iran prende sempre più i contorni di una crisi regionale. In Turchia è stata la difesa aerea della NATO, di cui Ankara è paese membro, a intercettare un missile nella zona attorno a Gaziantep. Non ci sono stati danni o feriti, ma l'incidente è grave perché si tratta del secondo missile iraniano entrato nello spazio aereo turco e abbattuto dalla NATO. Il primo è stato mercoledì. Ieri a essere colpito è stato di nuovo il Bahrain, già teatro 2 giorni fa di un duro attacco contro uno dei suoi impianti di desalinizzazione dell'acqua marina, infrastruttura vitale in nazioni aride prive di risorse come quella regione. 30 persone sono state ferite quando un missile ha colpito un impianto della BAPCO, la compagnia petrolifera nazionale, non lontano dalla capitale Manama.
E sul Bahrain Guido Limpio sul Corriere della Sera firma l'articolo: tensione, milizie, poca acqua, il Bahrain è il bersaglio più debole, l'unica monarchia del Golfo con una maggioranza sciita e Teheran punta a destabilizzarlo, oltre 100 missili, più di 170 droni, colpito anche un hotel stamattina, colpito Bahrain, attacco edificio residenziale, un morto e diversi feriti, sto leggendo dall'ANSA, non dal Corriere, appunto raffinerie, impianti di desalinizzazione, insomma c'è tutto, il Bahrain sarebbe l'obiettivo più... come dire, più facile militarmente.
Sul fronte del Libano, leggo sempre da Repubblica, Fabio Tonacci, Libano, il leader Aoun, il presidente Joseph Aoun, vuole negoziare ma è sfida con Hezbollah. I miliziani continuano la lotta contro Israele e l'esercito e il presidente, appunto Aoun, dice non ci farete crollare per conto di Teheran. La decisione sulla guerra e sulla pace è prerogativa di Beirut, sì a una trattativa per porre fine all'escalation.
Ucciso mentre prestava soccorso ai feriti, il Libano piange padre Pierre al-Rahi. Su Avvenire una pagina, e ovviamente richiami in prima, Camille Id scrive del parroco di San Giorgio a Klaia, nel sud del Libano, che aveva 50 anni, era accorso per aiutare le vittime dei colpi di un carro armato israeliano, ha perso la vita nel corso di un attacco successivo, è stato ucciso dall'esercito israeliano. La chiesa non è immune dalle sofferenze della popolazione, ovviamente, dice il portavoce della Santa Sede, c'è il ricordo del parroco appunto maronita, l'ultimo soccorso di padre Pierre. Andrea Nicastro sul Corriere invece racconta di una incredibile operazione, quelle da film che fanno gli israeliani, solo che si sono travestiti da esercito libanese, anche da mezzaluna rossa, per fare questa operazione, entrare in un villaggio nella Bekaa e cercare di recuperare il corpo di Ron Arad, il pilota che nel 1986 era caduto col suo aereo lì sulla valle della Bekaa, e per fare questa operazione di recupero del corpo hanno fatto un disastro e quello che Andrea Nicastro chiama probabili crimini di guerra, uccidendo popolazione civile, un completo fiasco, viene ricostruita da Liberazione. Infine sulla Stampa Francesca Mannocchi ci racconta come l'escalation in Cisgiordania dei coloni ultra è sempre più violenta e sempre più assassina delle palestinesi che vivono sulle loro terre.
I missili iraniani continuano ad arrivare anche su Abu Dhabi, ne parla Anna Lombardi su Repubblica, il dilemma di Abu Dhabi bersagliata dai razzi è costretta a minimizzare. Abu Dhabi è indispettita e non solo per l'ennesima scarica di missili e droni che ieri le ha dato il buongiorno. Al governo degli Emirati, che qui ha la sua sede, non è piaciuta la rivelazione fatta da un funzionario israeliano di alto livello che, parlando al Jerusalem Post domenica, ha attribuito all'aviazione emiratina il bombardamento di un desalinizzatore iraniano, descrivendo di fatto l'ingresso in guerra degli Emirati Arabi. Un'affermazione incomprensibile. Nessuno può parlare a nostro nome e diffondere voci incontrollati. Gli Emirati si trincerano dietro un business as usual. Ecco, c'è la foto di questo fumo sprigionato dal bombardamento iraniano sugli Emirati Arabi Uniti.
E mentre in Croazia torna la leva militare della durata di 2 mesi per i maschi che compiono 19 anni quest'anno, in Croazia ieri è stata reintrodotto, cambiamo continente, andiamo in Colombia, la Colombia resiste a Trump, alle legislative si conferma la sinistra, vi ricordate Petro, il presidente che secondo Trump era un narcotrafficante e poi invece era andato alla Casa Bianca a conoscerlo, ha detto no, siamo grandi amici. La Colombia resiste per ora al canto delle sirene di Donald Trump, a differenza di altri paesi dell'America Latina, il suo presidente di sinistra, prossimo a lasciare lo scettro del comando ad un successore, tra poco ci sono le presidenziali, tuona contro l'ultima iniziativa Stati Uniti, lo scudo delle Americhe, un'alleanza militare delle destre contro i cartelli della droga. Non sto criticando la formazione di coalizioni politiche, ma penso che con 17 paesi piccoli e deboli, privi di esperienza nella lotta alla cocaina, non si possa creare uno scudo per il Sud. Lo faranno a pezzi, ha detto Gustavo Petro. Intanto il risultato delle elezioni legislative di domenica conferma una Colombia estremamente polarizzata, dove però non arretra la sinistra che 4 anni fa conquistò per la prima volta la presidenza, al Senato il patto storico di sinistra al 23% dei voti.
Scudo delle Americhe, i Marines arrivano dentro al cortile di casa, scrive Roberto Livi oggi sul Manifesto. Miami, parata di presidenti latinoamericani di destra per aderire al progetto che concede ingresso libero alle truppe nordamericane. USA Today annuncia un accordo tra Washington e L'Avana che potrebbe essere rivelato a breve per riavere del carburante. Cuba dovrebbe cedere turismo, miniere e porti. Invece, tornando all'Iran e all'attacco che c'è stato su Cipro, Massimiliano Sfregola da Nicosia ci racconta di una situazione piuttosto preoccupante a Cipro, frontiera d'Europa tra militarismo e ultradestra. Ieri c'era il presidente Macron insieme al ministro greco Kyriakos Mitsotakis e sono arrivati nella base aerea di Andreas Papandreou a Paphos. Il problema è che Cipro sta diventando una grande area militarizzata. Decisioni politiche del governo come l'abbandono della tradizionale neutralità a favore di un asse con Israele e Grecia e il ricorso alla retorica del nazionalismo ellenico rischiano di mettere in pericolo la sicurezza di tutti, ci spiega Stavros Tombazos, docente di scienze politiche all'Università di Cipro. Macron suona la carica e dice: chi attacca questa terra attacca noi. Nel frattempo il 24 maggio si voterà nella Repubblica di Cipro per il rinnovo del Parlamento e i partiti antisistema potrebbero guadagnare terreno, soprattutto Elam, questa formazione di estrema destra fondata con l'appoggio dei neonazisti greci del disciolto Alba Dorata. E questo gioco con il nazionalismo che riporta indietro le lancette dell'isola e allontana ancora una volta una soluzione per la riunificazione rischia di diventare pericoloso.
Rischia di diventare altro che se pericoloso anche per l'Europa. 6:58, tra pochissimo, sai che ieri a quest'ora ho annunciato le cose delle 8, c'era Braga che mi guardava stupito, erano le 7:15, io chissà dove me ne andavo, no, ma adesso sono quasi le 7.
Quindi è il momento dei titoli principali del giornale radio, noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7:03, martedì 10 marzo, i principali titoli dei quotidiani, quello del giorno è piuttosto riassuntivo. Borse e petrolio è allarme, ma Trump dice la guerra è quasi finita. Il greggio tocca i $120 al barile, poi scende. Il G7 è pronto a usare le riserve strategiche di oro nero. Il tycoon telefona a Putin, annuncia le operazioni in Iran vanno veloci e Wall Street riprende quota.
Corriere della Sera, Trump 2 punti, guerra quasi finita, Medio Oriente in fiamme, Il Messaggero, Trump 2 punti, la guerra sta per finire. E allora vediamo un po' le parole del tycoon, visto che l'ha detto. Che cosa ha detto? Ha detto: stiamo schiacciando il nemico, in Iran abbiamo fatto una piccola escursione, così ha detto, per liberarci di qualche personaggio malvagio. Penso che sarà un'escursione a brevissimo termine, ma non ci fermeremo finché il nemico non sarà sconfitto. I nostri soldati sono bravissimi, abbiamo ricostruito l'esercito nel primo mandato, non pensavo che l'avrei usato così tanto nel secondo. Questo è il livello del presidente degli Stati Uniti.
La Repubblica, Iran e petrolio, Trump sente Putin. Anche qui il presidente dice la guerra è pressoché finita, ho sentito Putin, vuole aiutarci, scrive Paolo Mastrolilli su Repubblica. Il presidente USA dice stop, non questa settimana ma presto, siamo più avanti del previsto. E dopo il colloquio con il capo del Cremlino dice siamo pronti a rinunciare a qualche sanzione. Su Repubblica c'è anche un'intervista a Michael Walzer, un politologo americano, che dice Trump sta cercando l'exit strategy, la crisi energetica impatta sul voto. Donald dichiarerà una falsa vittoria, i suoi elettori soffrono l'aumento dei prezzi, non cambierà niente, come a Caracas. E a proposito della profferta di aiuto di Putin, Rosalba Castelletti, sempre su Repubblica, Mosca offre le sue risorse ai nemici europei, accordi stabili e lunghi. I prezzi alle stelle degli idrocarburi riempiono le casse del Cremlino, che promette aiuto in cambio di collaborazione, tra virgolette. Per una volta i benefici per la Russia superano i costi. L'operazione statunitense-israeliana contro Teheran avrà pure indebolito un suo ulteriore alleato, ma a differenza della caduta di Bashar al-Assad in Siria o della cattura di Nicolás Maduro in Venezuela, le sta procurando una serie di assi nella manica che Vladimir Putin non sta esitando a giocare. Ieri ha calato la carta degli idrocarburi: siamo pronti a collaborare con gli europei a patto che diano segnali di disponibilità e decidano di riorientarsi e garantirci una cooperazione sostenibile e stabile, libera da considerazioni politiche.
Eh sì, libera. Il manifesto: vedo nero i pozzi colpiti dai missili, le navi bloccate nel Golfo, vola il prezzo del petrolio, per l'ONU gravi conseguenze ambientali, tonfo delle borse e così via. L'editoriale di Emiliano Brancaccio: se il conflitto fa scoppiare la bolla, gli investitori stanno giocando col fuoco. La metafora del magnate Warren Buffett descrive il tumulto delle borse. Il gioco di moda tra gli speculatori, ve la facciamo breve, è l'offerta a ribasso, cioè comprano adesso il prezzo del petrolio che sembra alto perché scommettono che rimbalzerà altissimo e poi rivenderanno. L'aggressione israelo-americana all'Iran potrebbe far schizzare l'indicatore oltre il picco del 167 punti dollari del Global Political Index, cioè il prezzo di riferimento su cui si fanno le speculazioni future. Come ammesso anche dal Fondo Monetario Internazionale, da tempo gli indici di borsa statunitensi sono sopravvalutati. Perché fanno, si interroga Brancaccio, fanno questa speculazione? Perché la borsa statunitense è gonfia di una bolla speculativa. Tutti hanno investito tantissimo sull'intelligenza artificiale, i prezzi azionari sono fino a 80 volte più grandi dei dividendi effettivamente erogati, quindi c'è una bolla e lo spillone, così lo chiama Emiliano Brancaccio, lo spillone della guerra e del prezzo del petrolio può far scoppiare la bolla con ricadute sulla nostra vita reale.
Domani titola Missili e Khamenei, l'Iran rilancia, il mondo teme lo shock economico, il regime attacca di nuovo la Turchia, ordigni intercettati dalla NATO. In Libano Israele uccide un parroco e dopo il patto con i militari inizia l'era di Khamenei Junior, prezzi del petrolio sull'ottovolante, paura in borsa. Paura in borsa ripresa dalla stampa, caro petrolio, pronto lo scudo. Trump dice la guerra è praticamente finita, c'è il giallo di Khamenei, la piazza è piena a Teheran, ma lui non c'è. E per quanto riguarda il tema dello scudo, il governo contro la speculazione, due big della benzina nel mirino. La speculazione su benzina e gasolio da parte dei produttori, già evidente la scorsa settimana, negli ultimi giorni ha contagiato anche le singole pompe che hanno cavalcato l'onda, dando per scontato che per gli automobilisti i prezzi aumentavano, amplificando così l'impennata del costo dei carburanti, col diesel oltre i 2 euro e la benzina a 1,80. Nel mirino in particolare ci sarebbero due grandi marche del settore responsabile dei rincari più consistenti.
Il Fatto Quotidiano: accise, Meloni disperata, cerca una sponda del PD. Giorgetti: la sicurezza energetica è in pericolo, il disegno di legge benzina è inutile, non si fa più, Roma chiede aiuto all'Unione Europea, la Premier sonda la destra, Demi, in vista dell'impegno domani alla Camera. E sì, sostanzialmente il Fatto Quotidiano, ma anche il Corriere della Sera e molti altri quotidiani si interrogano su quanto dureranno, per esempio il Corriere della Sera, le scorte, quale sarà l'impatto per imprese e famiglie. Le accise su diesel e benzina sono state allineate a 0,68 centesimi al litro, l'ipotesi che il governo le riduca per affrontare l'emergenza. Insomma, è il grande dibattito di cosa fa il governo.
Lancia l'allarme, oggi su Repubblica, allarme di Giorgetti, il caro energia colpisce la sicurezza economica e dice no a strette monetarie, l'Unione Europea adotti misure straordinarie. C'è poi un dossier che Repubblica riporta, noi i più a rischio, lo shock potrà costare fino a un punto di inflazione, lo studio è dell'Oxford Economics, l'indice dei prezzi nel suo complesso è oltre il 3%, nessuno Stato europeo è così danneggiato come il nostro. Il tema è ripreso anche dal Sole 24 Ore, corsa del greggio a 120 dollari, poi il crollo. Giorgetti dice serve un piano UE straordinario, il G7 è pronto a rilasciare le riserve strategiche di petrolio per frenare la crisi, Più tempo per il decreto taglia accise, il Mimit dice rincari anomali di due compagnie, però non ci dicono chi sono. Alla fine giornata, mercati finanziari in recupero dopo una partenza negativa.
Avvenire, armi, armi, ancora armi, traffico globale salito del 10% in 5 anni, l'Europa triplica l'import, il 48% dagli USA, è la voce di Avvenire sul report del SIPRI, lo Stockholm Institute per la ricerca sulla Palpis Research, che ha pubblicato i dati ancora sulla vendita delle armi. Sul manifesto Giorgio Beretta ci racconta quanto l'Europa e l'Italia siano diventati il primo, soprattutto l'Europa ovviamente, il primo importatore al mondo. L'editoriale su Avvenire di Pasquale Ferrara dice così: Papa Francesco diceva nel 2014 che il mondo vive in una guerra mondiale a pezzi, siamo oggi in una situazione diversa, abbiamo davanti ai nostri occhi pezzi di una guerra mondiale. Siamo entrati nell'era della post-diplomazia o dell'antidiplomazia, di cui l'attacco arabo-israeliano all'Iran non è che un capitolo ulteriore di un'enorme gravità e dalle profonde implicazioni per la politica globale. Qualche anno fa Mark Leonard parlava dell'età della non pace e identificava nel suo correlato la non guerra, cioè l'area grigia di un conflitto non dichiarato e non necessariamente armato, il carattere saliente delle relazioni internazionali di questo primo quarto del XXI secolo. Oggi purtroppo la non guerra si trasforma decisamente in guerra aperta della specie più letale e distruttiva.
Restiamo in Italia, è un altro scontro, insomma, agguerrito è quello tra il sì e il no al referendum. Giacomo Salvini sul Fatto Quotidiano ci racconta che nonostante Giorgia Meloni avesse all'inizio detto di non volersi esporre in prima persona e politicizzare la consultazione sulla giustizia, ha prodotto poi questo video di 13 minuti con alle spalle il centro di Roma per scendere proprio in campo a favore del sì. D'altronde i sondaggi e le previsioni degli analisti non sono positivi. Il sito di scommesse Polymarket dà il sì al 42% e il no al 58%. E la Presidente del Consiglio deve spendersi in prima persona contro i giudici che non hanno mai voluto riformarsi, il cui prestigio è stato compromesso, contro la sinistra che ha usato la giustizia per vincere le elezioni, facendo capire che non si dimetterà in caso di vittoria del no. Continueremo per la nostra strada. Tra l'altro Palazzo Chigi ha anche comprato spazi pubblicitari sui giornali. C'è poi stata anche l'uscita di Giusy Bartolozzi, la capo di gabinetto e braccio destro, insomma, di Nordio, che ha attaccato a testa bassa i magistrati in un dibattito di sabato alla TV siciliana Telecor. Ha detto che finché la giustizia non ti marchia tu non lo capisci, faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle, votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione. Riportiamo invece dall'altra parte l'intervista di Wanda Marra a Franco Gabrielli, l'ex capo della polizia, che dice che è una riforma pericolosa. Voto no, convintamente, non perché ritengo che in questo paese non ci sia il problema della giustizia, ma perché l'indipendenza della magistratura è un bene prezioso, una garanzia per tutti, un valore da preservare sopra ogni cosa.
I quotidiani della destra: Libero, Meloni in campo per il referendum, il no demolito in 14 minuti, non si vota sul governo. No, comunque vada, non mi dimetto, i progressisti non useranno più la giustizia quando perdono alle urne. Questi sono i contenuti della campagna referendaria della Presidente del Consiglio. Il giornale: il 99,6% dei giudici si autopromuove, quindi malissimo per il giornale. La Verità: fermate quei giudici, fanno male ai bimbi.
Eh sì, cioè,
fanno male ai bimbi,
ai bambini.
E infine Il Foglio: se non sapete cosa fare a cena, vi dà un bello spunto. Più indipendenza, meno fascismo, spunti pazzi e spericolati per convincere a cena i sostenitori del no a votare sì. Partendo dalle loro tesi, Claudio Cerasa, il direttore, vi dà dei consigli. Appunto, più indipendenza e meno fascismo, lo dice lui, spunti pazzi e spericolati, che evidentemente sono gli argomenti del sì per convincere quelli di no.
Un po'
di spunti pazzi e spericolati. A cena però, mi raccomando.
Sono le 7:14, passiamo alla linea Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo dopo il giornale radio.